Smoke Orchestra, benvenuti e buonasera a tutti coloro che sono nell'auditorium Demetrio Stratos, a coloro che ci ascoltano da casa. Nuovo appuntamento con Live Pop, come tutti i giovedì sera. Abbiamo avuto la conferma questa sera che il pubblico di Live Pop è un pubblico idrorepellente, al di là del numero di coloro che si presentano, se poi piove, bigiano, va bene. Ma questa sera noi andremo avanti potenti e più forte che mai, che Pria, esattamente. Il gruppo arriva da Detroit, no, però
da Chicago, no,
Chicago, più Chicago che
siamo
Detroit,
più o meno milanesi.
Chi di voi ha in cameretta appeso il poster di George Clinton?
No, non so se qualcuno ce l'abbia.
è nel cuore, è nel cuore, è nel cuore.
Io ho il poster di un gruppo K-pop che seguono le mie figlie piccole, quindi mi becco quello.
Cioè, ti vai col K-pop.
In studio altre cose.
Perfetto. The Smoke Orchestra, io ti chiederei, Gange, di presentare
assolutamente,
la nutrita band.
Per me è un onore, assolutamente. Cominciamo dalla batteria, si chiama Giovanni Jack Chierici di Milano. Si è aggiunto recentemente alla band. Davanti abbiamo Mr. Fabulous alla chitarra e cori.
Buonasera, buonasera a tutti.
Al suo fianco al trombone, per questa volta di solito è la tromba, Mr. Giba. Al sassofono tenore Mr. Marco Zaghi, founder della band. Matt Chiappin, l'ultimo aggiunto alla band, il trombettista, viene da Alessandria. Inossidabile dietro di lui il Pello Gianluca Pelosi al basso, fondatore storico.
Siamo per radio, quindi sì.
E in soccorso da Pavia e dintorni, Mr. David Flow, mio amico d'infanzia, che ci è venuto a soccorrere in mancanza di un altro cantante che di solito canta con noi, Sergio Cocchi.
Perfetto.
Aspetta, molto importante, lo tenevo per ultimo. Mr. Rock Amon alle percussioni.
Un progetto, quello che la Smoke Orchestra presenterà questa sera qua dal palco dell'Auditorium Demetrio Stratos, che ha un fil rouge, fil celeste forse più che rouge,
Celestial fil,
che lo unisce, ovvero come possiamo definirlo? Lo lascio definire a te che hai...
Beh, diciamo che è un concept album, l'abbiamo fatto, cioè ci siamo molto impegnati, è costato sacrificio e sforzo, però diciamo siamo riusciti a tenere una linea unica. Come dicevo poco fa con l'ospite che stai presentando, noi siamo degli appassionati, non siamo degli esperti, a noi abbiamo molto, molto più in mente la musica delle stelle, però diciamo questo è stato un grandissimo e bellissimo pretesto per fare poi della musica, capito?
Esatto, noi questa sera volevamo invitare coloro che ci ascoltavano da casa di andare sul balcone con un binocolo, un telescopio, eccetera. Non è proprio la serata ideale, perlomeno qua a Milano, magari chi ci ascolta da Taranto può farlo. Proprio perché è un concept album che ha le stelle come punto di riferimento, noi questa sera abbiamo pensato di avere uno special guest, oltre alla band già nutrita, ed è quindi qui con noi Eleonora Confalonieri, divulgatrice scientifica, staff l'Officina Planetario, che poi è l'associazione che gestisce il Planetario di Milano. Benvenuta Eleonora.
Grazie mille, buonasera. Buonasera.
Ci aiuterà Eleonora nel così esaminare un po' i brani, e io direi di entrare già nel merito di quello che abbiamo ascoltato. Il brano che ci siamo appena ascoltato si chiamava Kuiper Belt. Esatto. E beh, lascio a te la spiega di questa cintura.
Assolutamente, grazie mille anzi per averci invitato, perché per noi è bellissimo riuscire a mettere insieme quelle che sono le parti più scientifiche con anche invece qualcosa che è molto più musicale, è già qualcosa che ci piace fare e farlo qui è incredibile. E la fascia di Kuiper, o cintura di Kuiper come appunto hanno chiamato, è una regione del nostro sistema solare, quindi siamo a casa, siamo un po' più lontani rispetto a dove di solito viviamo, nel senso che normalmente quando pensiamo al sistema solare pensiamo di arrivare fino alla fine dei pianeti, quindi a Nettuno. In realtà c'è molto altro nel nostro sistema solare, e oltre Nettuno c'è proprio questa zona chiamata fascia di Kuiper, che è piena di una serie di corpi celesti ghiacciati, perché d'altra parte siamo molto lontani, quindi siamo decisamente molto molto freddo, però ci sono una serie di corpi celesti ghiacciati, tra cui una serie di asteroidi, di comete. La famosa cometa di Halley arriva da quelle zone, e la cometa di Halley bene o male l'abbiamo presente tutti, magari qualcuno l'ha già vista, magari qualcuno la vedrà quando tornerà a farci visita, però viene proprio da questa zona. In più la cosa bella è che questa zona in realtà sembra essere un residuo della formazione del nostro sistema solare, quindi è una miniera di informazioni, quando riusciremo a esplorarle e a capirla anche meglio, di quello che era il nostro sistema solare miliardi di anni fa, 4 miliardi e mezzo di anni fa almeno. Infatti ci sono tutti questi frammenti e corpi rocciosi o appunto ghiacciati che non sono riusciti ad aggregarsi di fatto in un unico pianeta o in un satellite, molto probabilmente a causa di Nettuno, che con la sua gravità in realtà li ha un po' dispersi, un po' li ha sbocciati in giro, per così dire, e quindi non sono riusciti ad aggregarsi, però sono rimasti lì e sono testimoni di un tempo che noi non possiamo di fatto vedere. La cosa particolare, forse un aneddoto un po' particolare, è che siamo riusciti ad arrivare in quella zona con varie sonde. Una di queste è passata circa 6 anni fa, nel 2019, la New Horizon, di cui poi faremo un piccolo appunto anche con un altro brano che voi avete preparato, che effettivamente praticamente è riuscita a osservare, a mandare delle foto di quello che è l'oggetto transnetturiano, proprio oltre Nettuno, più lontano che siamo mai riusciti a osservare. Si chiama Arrokoth e per gli amici è un'arachide, ok? O una scamorza, alcuni l'hanno chiamata la scamorza spaziale, un pupazzo di neve l'hanno anche chiamato, perché di fatto in realtà è un oggetto binario, quindi sono due pezzettini che si sono attaccati insieme, uno più piccolo e uno più grande, e quindi sì, effettivamente pensate a un pupazzo di neve con la testa sopra e la parte sotto, e quello è Arrokoth. Però è qualcosa che è rimasto lì, non modificato, da 4 miliardi e mezzo di anni, quindi qualcosa di veramente incredibile. Quando torneremo a vedere in questa zona, nelle future, si spera, missioni con sonde, potremo scoprirne qualcosa di più di questa zona di Kuiper, questa fascia di Kuiper.
Come avete capito, per quanto riguarda la conduzione di questa sera, il ruolo dell'inclito è quello del sottoscritto, e invece Eleonora è colei e che sa. Io, giusto due cose le ho guardate proprio per non fare la figura del pirla, e siccome Radio Popolare è un emittente che cerca sempre di dare voce a chi non ha voce, volevo chiederti, leggevo che questa Kuiper Belt deve il nome alle ricerche di due, di cui uno è questo Kuiper, l'altro poverino non, ha anche un nome impronunciabile, non so se è per quello o meno, perché lui non è stato filato ed è stato dato il nome solo, non è giusto?
Perché Kuiper in realtà, o Kuiper, ha pubblicato l'articolo, l'altro l'ha solo ipotizzata, il fatto che ci fosse una fascia anche oltre Plutone, oltre Nettuno, e invece Kuiper effettivamente ha pubblicato l'articolo, e quindi povero Edgeworth, che effettivamente è abbastanza impronunciabile, però giustamente in alcuni casi viene anche chiamata fascia di Edgeworth Kuiper o Kuiper, proprio perché effettivamente anche lui, poraccio, nominiamolo.
Quindi magari questo è un appunto, potete prenderne atto.
Beh, possiamo fare un altro pezzo che parla anche dell'altro scrittore.
Magari in rima non ci stava dentro in questo.
No, difficilissimo da mettere in metrica.
Onesto.
Come vi è venuta la storia di dedicare un brano a questa cintura?
Beh, diciamo che comprende tantissime cose. Per esempio, magari i più attenti avranno fatto caso nel testo, ho citato addirittura dei piccoli pianetini, pianetesimi, non so come si chiamano, Orcus Makemec e Daumnia, che stavano benissimo come nomi. Immagino quelli che inventano i nomi dei pianeti sono dei fighi pazzeschi. Volevo dire che il prossimo pezzo che suoniamo fa parte della cintura di Kuiper.
Ah, beh, il prossimo pezzo lo possiamo annunciare.
Ho sbagliato a anticipare.
No, giusto, anche perché volevo, anche qua non voglio fare quello che mette i puntini sulle i, però mi sembra che ci sia un po' di body shaming nel titolo del prossimo brano, perché il prossimo brano si chiama
Pluto, the dwarf planet.
Sostanzialmente sarebbe Plutone, il pianeta nano.
Pianeta nano.
Body shaming.
Beh, allora nel titolo sì, però poi se vai ad analizzare il testo, noi lo usanniamo e lo portiamo, lui leggiamo pianeta del funk totale.
E tra l'altro lui è un pianeta nano come altri, magari ne parliamo meglio dopo il brano, ma la cosa incredibile è che nella definizione di pianeta nano non si fa riferimento alla grandezza. Quindi body shaming solo perché gli hanno chiamato nano, ma tecnicamente potrebbe essere anche enorme, potrebbe esserci un pianeta nano particolarmente grande, però in realtà...
Cioè... No, perché ho visto che non è proprio uno sfigato, ha 5 lune, noi ne abbiamo una. Cioè...
Infatti, vabbè, tra l'altro hanno dei nomi fichissimi le lune di Plutone.
Ne parliamo dopo, prima ci ascoltiamo il brano.
Mr. Jack.
Come to Pluto, j'ai une bonne planète.
The Smoke Orchestra in questo brano dedicato a Plutone. Allora abbiamo la spiega da fare, perché tra l'altro si chiama Nano ma non è nano, ha tra l'altro un'orbita abbastanza balorda che se ci fosse un Ghisa dello spazio lo blocca subito e gli fa fare il test anti-alcol, perché non è quella roba che noi pensiamo bella rotonda o ellittica eccetera, ma un'orbita balorda. Allora, questo Plutone,
proprio questa è una delle ragioni per cui Plutone è stato riclassificato, nel senso che probabilmente tutti noi siamo cresciuti con Plutone pianeta, nono pianeta del sistema solare. Poi a un certo punto hanno detto no, senti, li cambiamo un attimo, gli facciamo un gruppo a parte. Quindi in realtà è vero, pianeta nano, però di fatto grazie a Plutone e ad alcuni che sono stati nominati, cioè Haumea, Makemake, Eris e anche Cerere, che sono altri pianeti nani, ecco che quello che è successo è che si sono resi conto che sì, c'erano tutta una serie di corpi celesti che potenzialmente potevano essere pianeti, però avevano delle caratteristiche un po' diverse, tipo l'orbita balorda, cioè tutti i pianeti seguono una strada e invece Plutone no, Plutone fa un po' quello che vuole, entra anche un pochino nell'orbita di Nettuno, eccetera. Quindi per tutta una serie di ragioni hanno detto ok, forse è il caso che definiamo per la prima volta i pianeti, e nel 2006 quindi Plutone ha cambiato gruppo, hanno creato il gruppo dei pianeti nani, che di fatto rispetto ai pianeti sono quei corpi celesti che non riescono a ripulire la propria orbita da tutta una serie di altri corpi celesti minori che ci stanno all'interno, e invece i pianeti sì, ce la fanno. Quindi in realtà non c'è di fatto la definizione, è vero che i pianeti nani che oggi conosciamo sono tutti tendenzialmente più piccoli di Mercurio, che è il più piccolo pianeta del sistema solare. Però Plutone è fichissimo in realtà, uno perché quando ero giovane io, quando ero piccola io, in realtà nessuno sapeva di preciso come era fatto, cioè sapevamo che era roccioso, sapevamo che era lontano, che era piccolo, ma non l'avevamo mai visto fino al 2015, quando la sonda New Horizon, la stessa che poi è passata, ha visto Arrokoth, ecco che nessuno aveva mai visto la superficie di Plutone, e quando l'abbiamo visto hanno visto pianure, hanno visto montagne, hanno visto in una pianura addirittura, siccome gli scienziati a volte sono anche un po' romantici, un cuore. C'è un cuore su Plutone. Cioè,
l'abbiamo citato nel testo.
Infatti, bellissimo, proprio quello. Ed effettivamente, cioè nel senso, è la pareidolia nostra, cioè la nostra vedere delle cose, dargli un senso, però effettivamente...
Scusa, come l'hai chiamata?
Pareidolia. Noi mettiamo insieme...
Sciabere le facce, giusto, è quello.
Esatto, bellissima. Esattamente, quella lì, eccetera. E quindi ecco che hanno visto un cuore, ma le lune di Plutone, Plutone, Dio, Ade anche, quindi degli inferi, hanno dei nomi bellissimi. Caronte, Stige, Notte, Cerbero e Idra. Cioè tutto, bene o male, che ha a che fare con il mondo degli inferi. Quindi è vero, sarà anche un pianeta nano, però noi rimane sempre nel cuore Plutone, e tutto sommato, come hai detto tu prima, noi abbiamo una luna, lui ne ha 5. Quindi insomma...
Togliamo la cosa del body shaming, voi l'avete...
Assolutamente, è il nostro inno, gli vogliamo bene a Plutone noi, anzi gli abbiamo fatto la canzone apposta.
Apposta. Tutte le pillole, le perle di scienza che stiamo ascoltando, ricordiamo ancora una volta Eleonora Confalonieri, divulgatrice scientifica, staff l'Officina del Planetario, che è l'associazione che gestisce il Planetario di Milano. Tutto questo popò perché volevo farti una domanda intima, personale, posso?
Sì.
Ma scusa, una come te, sì, che sa tutte queste cose che ti sta dicendo, tu lo guardi l'oroscopo?
Posso avvalermi della facoltà di non rispondere?
Sì.
No, allora, cioè, leggerlo così per divertimento, perché no, è molto divertente. Credere all'oroscopo? No, quello assolutamente no. Sappiamo tutti benissimo che è assolutamente zero possibile che ci sia qualche influenza, però questo sarebbe un discorso molto lungo, quindi se volete continuare a leggerlo per divertirvi va benissimo. Ma a meno che non crediate ancora oggi, per esempio, che Plutone è il dio degli inferi, ok? Allora sapete anche che l'oroscopo non ha nessun tipo di valore sul vostro effettivo modo di vivere, eccetera. Anche perché sennò, scusate, gli altri pianeti nani, poracci, ma che non ci piace. Plutone sì, ma che no, non ha influenza.
No, non è corretto, non è giusto. Radio Popolare, Live Pop, come tutti i giovedì sera dal vivo nell'auditorium di Metro Stratos, The Smoke Orchestra, ed è il turno di un nuovo brano.
Assolutamente sì, Lenticular Galaxy. Nuclear galaxy.
galaxy and under this universe, you lose your dust around.
Orchestra dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, Lenticular Galaxy. Beh, qua abbiamo proprio bisogno di una spiega, Eleonora.
Ce l'abbiamo bisogno anche noi.
Allora, le galassie, ok, grandi, immense quantità di stelle insieme che stanno e sono legate dalla gravità e sono sia stelle che polvere e gas fondamentalmente che si trova in queste zone nell'universo. Galassie lenticolari sono una dei tipi di galassie. Allora, prima abbiamo detto che quelli che sono gli scienziati sono anche un po' romantici a volte, vero? Tendenzialmente sono anche molto pragmatici, per cui siccome già studiano cose complesse, quello che dicono è: noi studiamo le cose complesse, i nomi li diamo semplici. Quindi le galassie sono classificate per la morfologia: galassia ellittica a forma di ellisse, galassia spirale ha delle braccia a forma di spirale che girano intorno a un nucleo centrale, galassia irregolare ha una forma irregolare, quindi base. La galassia lenticolare è di fatto una galassia che sembra una doppia lente sopra e sotto ed è una galassia un po' particolare in realtà perché ha un po' di caratteristiche della galassia ellittica ma ha anche delle caratteristiche della galassia a spirale. Quindi quello che è successo è che, siccome non si sa bene come si formino, Hubble, Edwin Hubble, quello di cui noi conosciamo il nome per via del telescopio spaziale Hubble che ci ha regalato delle immagini dell'universo spaziali proprio, ecco che Hubble decise di mettere, provò a fare degli studi e decise di fare una sequenza per capire un po' la classificazione delle galassie. La chiamiamo tra l'altro diagramma a diapason. Neanche a farlo apposta, eh?
Fagiolo.
Perfetto. Ecco che allora in questa sequenza di galassie lui ha messo da una parte quelle ellittiche, dall'altra parte quelle a spirale e in mezzo ha detto come una popolazione di passaggio quelle lenticolari. Quindi sono a metà tra l'una e l'altra. È che recentemente Graham, un altro astronomo, ha scoperto due tipi di galassie lenticolari. Una ricca di polvere e l'altra povera di polvere. E quindi adesso lui ha un po' cambiato e ha detto: no, sapete che forse le galassie a spirale stanno a metà tra queste due. E quindi, mentre Hubble aveva soltanto una classificazione visiva, morfologica, in realtà questo Graham ci ha messo una parte un po' più evolutiva. Perché anche se le galassie sono miliardi di stelle tutte insieme e durano per miliardi di anni, ecco che però anche loro cambiano, evolvono. E quindi l'idea è che probabilmente c'è la galassia lenticolare che si può trasformare in galassia spirale con una serie di fusioni dovute al fatto che arriva magari un'altra galassia, si fonde insieme e poi si può trasformare in una galassia lenticolare invece ricca di polveri, che perde le braccia e rimane come disco. Quindi probabilmente sono in sequenza evolutiva, e quindi c'è questa nuova scoperta che un po' rivoluziona il pensiero di Hubble, e vediamo cosa succederà in futuro, ecco.
Mi devi spiegare, devi raccontare anche ai nostri ascoltatori, siccome non è l'album d'esordio, come siete arrivati, qualcosa del prima delle galassie, e come siete arrivati a questa deriva spaziale?
Partiamo da lontanissimo, perché noi siamo già stati qua tipo 15-20 anni fa con gli Smoke. Noi oggi siamo Smoke Orchestra dopo una serie di vicissitudine, ma noi abbiamo iniziato, i fondatori sono qui insieme a noi, sono Marco Zaghi e il Pelo, poi c'è anche Giva eccetera, ma c'era anche Ale Licky, Licky number one, Soresini, grandissimo batterista, se non che il miglior batterista reggae d'Italia eccetera, e che purtroppo non c'è più, gli mandiamo un bel bacione. E poi sono passate tante cose in mezzo, nel frattempo siamo diventati anche una backing band, siamo stati qua anche qualche anno dopo con Nina Zilli, quasi tutti noi, ricordo, ad accompagnarla. Poi dopo c'è stato un po' di sfacelo, poi Giba ha avuto l'idea di suonare un po' di funky music a un certo punto, e abbiamo cominciato a suonare delle cover, e abbiamo anche fatto un disco che si chiama Hot Funk and Sweetie, di cover prese solo dal 65 al 75, è andata ad ascoltarlo, una figata. E poi a un certo punto, durante il Covid, il mio amico Gianluca Pello Pelosi ha detto: senti, ma noi abbiamo sempre avuto queste chiacchiere sullo spazio, sulle stelle, mettiamo insieme le cose e facciamo un disco di musica spaziale. L'idea iniziale era quella di fare dei temi vagamente, solamente strumentali, giocando su, non so, colonne sonore di telefilm anni 70 piuttosto che suoni spaziali, sintetizzatori. Poi dopo pian piano la cosa ha preso, si è montata come quando sbatti il bianco dell'uovo, e abbiamo provato addirittura a cantarne uno, che l'abbiamo suonato poco fa, Pluto, e abbiamo visto che era bello cantato e poteva raggiungere un po' di persone in più, e soprattutto ci dava la possibilità di non mettere i suoni spaziali a tutti i costi, bensì potevamo parlare di cose spaziali. Come dicevo prima Eleonora, io non sono proprio uno scienziato, però mentre scrivevo i testi mi sono fatto ispirare dalle fonti sui vari argomenti e ho cercato di non dire castronerie.
Allora, io siccome con un occhio guardo voi e con l'altro controllo il minutaggio, e con sommo piacere vedo, probabilmente mi odierete dopo questa mia osservazione, che mi sa che c'è il tempo prima dell'ultima canzone per ascoltare una di quelle cover funky di cui accennavi prima, così, buttata lì senza che l'abbiate preparata.
Siete pronti?
No, no, ci sta. Prima però volevo chiedere una cosa a Eleonora, anche con lei non ci siamo messi d'accordo, per cui la butto lì così. Nei deliri trampiani di questo periodo, tra le tante cose, il Golfo d'America, mi piglio il Canada, mi piglio la Sardegna, eccetera eccetera, siccome abbiamo capito che tutto quello che fa lo fa con un solo scopo, che è quello di fare soldi, tra le tante cose che ha dichiarato è che riprenderemo ad andare nello spazio, andremo, faremo eccetera, lì i soldi dove pensa di portarli a casa?
Allora,
mi rendo conto che capire come ragiona quell'uomo è impossibile, non lo sa neanche sua moglie, ma
allora, in realtà noi non abbiamo mai smesso di andare nello spazio, perché i nostri astronauti sono costantemente sulla Stazione Spaziale Internazionale, e per nostri intendo noi della Terra, chiaramente. Quindi noi non abbiamo mai smesso di andare nello spazio, e l'idea di tornare per esempio sulla Luna con le missioni Artemis è qualcosa che arriva ben prima di quelle che è stata il Trump o altri presidenti. Cioè, è una cosa che è da anni, perché per preparare le missioni spaziali dell'uomo ci vogliono tanti anni. Anzi, fino a poco tempo fa volevano fare un sacco di tagli alla NASA, per cui meglio se vogliamo tornare. In realtà la questione è incredibile, che uno magari non ci pensa perché giustamente non è del settore, ma l'investimento nello spazio vuol dire che tutta una serie di tecnologie che noi sviluppiamo per lo spazio poi di fatto in realtà le portiamo sulla Terra e le usiamo per delle cose assolutamente fuori da quello che avevamo pensato.
Tipo
il pacemaker, tipo le scarpe di Gore-Tex o quello che usate, il Gore-Tex. Il Gore-Tex in realtà è stato inventato per lo spazio, eppure oggi lo usiamo tutti come impermeabilizzante di scarpe o di altro. Tipo le gomme all'ossilitolo. Cioè, le gomme all'ossilitolo erano state inventate per gli astronauti che non potevano avere una serie di minerali nella loro dieta andando verso la Luna, e quindi hanno inventato le gomme all'ossilitolo, e oggi sono di tutti. Ma potremmo andare avanti per un sacco di tempo. Quindi in realtà andare nello spazio a cascata permette di fare degli investimenti che poi ritornano, perché quelle tecnologie, la miniaturizzazione tanto, le utilizziamo in quelli che sono i campi più incredibili sulla Terra, e quindi in realtà lì c'è un grande ritorno economico che magari uno non ci pensa, però effettivamente è così.
Allora, ora ci ascoltiamo il prossimo brano e Eleonora ti faccio una domanda a cui mi risponderai alla fine di questo brano, dopo essercelo ascoltato. Di tutta la produzione della Smoke Orchestra, questo è l'unico brano in levare, un reggae. Perché per questo anti-gravity e flusso
anti-gravitazione? Fluctuation.
Fluctuation. Perché secondo te...
Qua possiamo anche litigare.
Hanno scelto di andare sul reggae e su un brano in levare. Intanto ci ascoltiamo il brano.
Yeah.
Thank you.
The Smoke Orchestra dal vivo nell'Auditorium Demetrio Stratos. Eleonora, ci sta questo cambio di ritmo? Dal funky siamo passati a qualcosa di più dondolante, oscillante?
Assolutamente, sembrava proprio quasi di fluttuare, come dice anche il brano, effettivamente. Giusto?
Oh, che bello essere capiti ogni tanto.
Tu mi dicevi però che dovevi mettere anche tu un paio di puntini su lei.
Allora, devo dire che questo è stato il brano che ci ha messo un po' più in difficoltà quando abbiamo parlato con gli altri colleghi, di dire ok, vabbè, di questo, la fascia di Kuiper, facile, eccetera. Fluttuazioni antigravitazionali. Oh mamma.
Emma.
Ok, abbiamo detto, ma ok, cosa potrebbe essere? Perché effettivamente ci ha lasciato un po' così, no? Poi abbiamo pensato a The Dark Side of the Moon, ok? Il lato oscuro della luna. Sono due titoli fichissimi, però hanno un piccolo errore entrambi, nel senso che The Dark Side of the Moon, il lato oscuro della luna, bellissimo, suona benissimo, ma la luna non ha un lato oscuro, ha un lato nascosto. Questo siamo tutti d'accordo, ma non è oscuro. A volte è buio, a volte è illuminato come la nostra, parte quella che vediamo. Fluctuation, la fluttuazione di antigravità, in realtà pensavamo che fosse legata probabilmente al fluttuare nello spazio e quindi dovuto a quello che, se dovessi chiedere anche qui o in generale perché le cose fluttuano nello spazio, ecco che la maggior parte delle persone mi risponderebbe perché manca la gravità. E questa cosa però non è corretta. In realtà la gravità non può mancare, perché sennò la Terra non potrebbe orbitare intorno al Sole o la Luna intorno alla Terra. Quindi ci sono fluttuazioni di gravità, nel senso che la gravità dipende dalla massa e dalla distanza, semplificando. Ma in realtà, siccome dipende dalla massa e quindi dalla materia, e dove c'è materia c'è gravità, ognuno di voi in questa sala ha della gravità. Poi, rispetto alla quantità di gravità sulla Terra, cioè la nostra è totalmente ininfluente, però di fatto voi avete della gravità, anche queste sedie hanno della gravità, anche i vostri strumenti hanno della gravità, perché sono fatti di materia. La ragione per cui si fluttua nello spazio è l'assenza di peso. È chiaro che più mi allontano dalla Terra, meno risento della sua gravità, quindi c'è una microgravità, e più mi avvicinerò alla Luna, più comincerò a sentire la gravità lunare, e così via per tutto il nostro sistema solare e per l'universo. Però la gravità in realtà non manca, può essere di più o di meno, e quindi ha queste fluttuazioni sicuramente, ma in realtà si fluttua, i nostri astronauti sulla stazione spaziale fluttuano per assenza di peso, perché sono di fatto in costante caduta libera, cioè loro cadono costantemente alla stessa velocità con cui cade costantemente la stazione spaziale. Siccome cadono con la stessa velocità, loro tra di loro sono fermi e quindi fluttuano. C'è una domanda.
Ho una domanda.
Ok, sono pronta, vado in cuffia.
Io ho fatto questo ragionamento in questo momento. Antimateria, la materia, la gravità, l'antimateria va all'antigravità.
Molto interessante come ragionamento, assolutamente, è che noi non abbiamo ancora tutta una serie di ipotesi rispetto all'antimateria e quindi stiamo ancora andando a studiare tutta una serie di cose, quindi ci sarebbe da fare un discorso molto molto lungo, magari poi
però c'è spazio per la fantasia in quel periodo.
Assolutamente, sempre, per la fantasia c'è sempre spazio, e poi il titolo è fichissimo.
Quindi. Yeah, thank you.
Quando Eleonora parlava che si era consultata con i colleghi, si riferiva ovviamente ai colleghi dello staff dell'Officina del Planetario, che è l'associazione che gestisce il Planetario di Milano. Noi ringraziamo Eleonora di essere qua con noi, perché il Planetario ha sempre un sacco di attività, ma in questo periodo forse ne ha ancora di più. Allora ti chiederei di ricordare qualcuno dei prossimi appuntamenti, perché già mi pare che già in contemporanea c'è qualcosa adesso.
Sì, noi facciamo attività tutti i giorni, sia per le scuole che per il pubblico. Questa è una settimana in realtà molto particolare per il Planetario, perché il 20 maggio ha compiuto gli anni. Non so se lo sapete, ma il 20 maggio ogni anno il Planetario compie gli anni, e quest'anno sono 95. Oh. Eh sì, 1930. Grazie. Buon compleanno Planetario.
Yeah.
E quindi, per esempio, martedì eravamo tutti vestiti anni 30 ad accogliere le persone raccontando la storia del Planetario, e si ripeterà una serata venerdì che riguarda proprio il compleanno del Planetario. Però, per quanto riguarda in generale le attività, ci sono un paio di cose particolari rispetto alle classiche osservative o conferenze di approfondimento o club per i piccoli, quindi giovani astronomi, esploratori cosmici, così anche i piccoli possono venire a esplorare il cielo con un linguaggio adatto a loro. Però in realtà a giugno ci saranno alcune attività interessanti, prima avete citato che vi siete ispirati anche a delle serie degli anni 70, eccetera.
Volevamo ispirarvi.
Volevate ispirarvi a delle serie. Ecco, noi ci ispireremo in realtà a una serie della fine degli anni 50, alla confini della realtà, perché verranno fatti 4 appuntamenti dalla seconda settimana di giugno, in cui verrà mostrato un episodio e verrà fatta un'osservazione del cielo col planetario e un talk, quindi una chiacchiera, proprio sull'argomento di quella puntata. Quindi un po' particolare come attività.
Ricordiamo l'indirizzo dove trovare tutti questi appuntamenti.
L'officina.eu, www.l'officina.eu, trovate tutte le informazioni di tutti gli eventi che potete venire a seguire. Ecco.
Noi andiamo avanti con la nostra scaletta. Prima ti chiedo se la figura femminile, la figura delle donne nel mondo, in questo mondo, perché stiamo per introdurre un brano dedicato a una delle più importanti astronome. Anche qua è penalizzante, nutrita la presenza femminile, com'è il...
Nel nostro staff o in generale?
No, parlo in generale nel mondo della...
Allora, sicuramente rispetto al periodo che andremo a trattare quando parleremo della figura femminile che stiamo per sentire con questo brano, è migliorata molto. Ancora possiamo fare di meglio, però diciamo che si può ancora migliorare, perché la figura femminile con la parte scientifica, ce ne sono tante di donne, stanno facendo delle cose incredibili, hanno fatto delle cose incredibili tanto quanto anche le figure maschili, chiaramente, però ancora c'è un po' questa cosa del magari ti ascolto un po' di meno, cioè nel senso la presenza di un esperto uomo comunque ancora un po' è un po' preponderante rispetto all'esperto donna nella parte scientifica. Pensate solo anche ai divulgatori che vi vengono in mente sul lato scientifico, sicuramente vi verranno in mente molti più divulgatori uomini che non divulgatrici donne. Ecco che si può migliorare. Pian piano si stanno facendo dei passi, continuiamo così, ecco.
Io ti chiedo di dire qualcosa sulla signora di cui andiamo a parlare. Io vi posso dire che solo quando ho guardato, giusto per avere un'idea, su Wikipedia e ho letto le prime due righe, che è figlia di un pastore protestante, sembrava la biografia e poi ha incominciato a cantare nel coro gospel della chiesa, sembrava appunto la storia di tutte le musiciste afroamericane. No, lei è figlia di un pastore protestante, ma non è andata a cantare nel coro gospel della chiesa.
No, infatti il brano è dedicato a Henrietta Leavitt, una scienziata, anche quando in un tempo dove non poteva essere scienziata. Quindi in realtà lei oggi è riconosciuta come scienziata e come astronoma, ma al tempo non lo era. E veniva da una famiglia che comunque era molto avanti, perché stiamo parlando di metà fine 800, e l'hanno fatta studiare, l'hanno istruita tanto quanto i figli maschi, per cui già questa, grande punto a favore della famiglia Leavitt. Solo che lei poi è stata anche un parecchio malata e alla fine si è offerta volontaria per lavorare all'osservatorio di Harvard, e l'hanno messa a lavorare su delle lastre fotografiche di tutta una serie di corpi celesti. E lei quello che ha fatto è che doveva cercare le variazioni tra le stelle, nel senso che ci sono alcune stelle, le stelle variabili, tra cui le Cefeidi che vengono citate proprio nel brano, sono delle stelle che variano la loro luminosità, quindi diventano più luminose, un po' meno, più luminose, un po' meno, con un periodo caratteristico che rimane sempre lo stesso, dipendente da ogni stella. Ecco che allora lei doveva vedere queste lastre e dire: ah, questa è diversa rispetto alla fotografia fatta, non so, settimana scorsa, e così via. Lei lo fa, crea il catalogo di stelle variabili più completo per l'epoca, ovviamente, ma non si ferma lì. Non era il suo compito, però lei, già che c'era, era una persona istruita, era una persona brillante, aveva della fantasia, dell'immaginazione, ha detto: ma perché non provare a scoprire qualcosa in più? E quindi alla fine in realtà scopre nel 1912 che c'è una relazione tra la quantità di tempo che ci impiegano per variare e il picco di luminosità, e scopre che più è lungo il periodo di variazione, più sarà luminoso il picco. E questa cosa apre tutto un altro mondo che sarà fondamentale per un sacco di altri scienziati, perché già si intuiva che dalla luminosità potevamo calcolare la distanza di alcuni oggetti, e quindi lei, grazie a questo, riesce a dare delle distanze molto più precise di quelle che si avevano e a creare un nuovo metodo per calcolare le distanze anche di nebulose, di massi stellari, di galassie che possono contenere queste Cefeidi. Metodo che verrà usato dallo stesso Hubble che abbiamo citato prima per dimostrare che ci sono galassie fuori dalla nostra. Lui dirà: ok, la galassia di Andromeda non è una nebulosa ma una galassia, ed è fuori dalla nostra galassia, e si baserà sul metodo di Henrietta. Ecco che proporranno Henrietta Leavitt per il premio Nobel nel 1924, e Hubble, che le ha sempre dato credito per quello che aveva fatto, sosterrà la sua candidatura Purtroppo Henrietta era morta 3 anni prima e quindi non riceverà mai il premio Nobel, però è stata una di quelle scienziate che viene ricordata ancora oggi e che già Edwin Hubble, grande scienziato, riconobbe i meriti di questa incredibile donna.
Yeah. E noi la omaggiamo con questo brano.
Dopo aver sentito questa rappresentazione sono ancora più contento di aver scritto questa canzone.
Bellissimo, grazie veramente.
Smoke Orchestra. Allora io dico subito a chi ci sta ascoltando da casa che la cover l'ascolterete in uno dei prossimi concerti della Smoke Orchestra, perché non ce la facciamo, perché vogliamo farvi ascoltare un ultimo brano. Prima Eleonora diceva che con i suoi colleghi aveva ascoltato i brani e aveva esaminato, l'abbiamo fatto parzialmente anche su in redazione da noi, il livello chiaramente era un altro, e a tal punto che una mia collega, di cui non farò il nome, Giulia Stripoli, mi ha detto: ah, un brano dedicato a Mercurio, sto stronzo che quest'anno, l'ho scritto che non so neanche
cosa vuol dire, retrogradava.
Sto stronzo retrogradava.
Gli ha scombinato un po'.
Innanzitutto chiedo scusa per l'espressione. Cosa diavolo?
Allora, intanto siamo partiti da lontano, perché siamo partiti dalla fascia di Kuiper, quindi al freddo, adesso arriviamo vicini al Sole, perché Mercurio è il pianeta più vicino al Sole. In realtà il fatto del moto retrogrado è solo una questione di prospettiva, nel senso che è come noi li vediamo muoversi nel cielo, non è che i pianeti a un certo punto ingranano la retromarcia e dicono: ah, adesso vado per un po' indietro, poi aspetta che faccio manovra e vado in avanti. No, questa cosa non succede. È che noi abbiamo un punto di vista che è quello dalla Terra, e quindi nel cielo i pianeti, che appunto sono gli astri erranti, quelli che portano i nomi delle divinità perché al tempo pensavano che fossero proprio qualcosa di particolare rispetto alla sfera delle stelle fisse, e in realtà stelle fisse solo perché sono talmente distanti che a noi non sembrano muoversi tra di loro, e quindi mantengono una distanza relativa e reciproca sempre la stessa. Ecco che i pianeti invece si muovevano nella sfera celeste, e quello che osservavano è che a volte va avanti in quello che è il movimento e poi torna indietro per un tot nel cielo, nella zona del cielo. Sì, Mercurio tra l'altro lo fa praticamente 3-4 volte all'anno, nel senso non è una cosa così particolare. Come qualcuno diceva, però poi scombina tutti gli oroscopi, perché poi quando la gente si inventava cose, non sapeva spiegare, loro erano divinità e le divinità avevano un'influenza su quella che era la nostra vita. Zeus tirava i fulmini, o Thor se andiamo tra i vichinghi, è uguale. Ecco che allora chiaramente le divinità celesti non potevano che avere qualche influenza. Quindi se tu torni indietro, finché vai avanti va sempre bene, se torni indietro poi magari qualcosa di negativo.
Eleonora, grazie mille. Sì, grazie mille. Eleonora Confalonieri, ricordiamo ancora, ringraziamo
grazie
lei e ringraziamo tutta l'Officina Planetario. E un grazie ovviamente anche a Smoke Orchestra. Yeah. Ricordiamo dove si può andare a vedere qualche data. Dove
allora, prossimamente a giugno abbiamo il 5 a Como, il 13 a Pavia, e poi a settembre abbiamo la Biosfera a Canzo il 13 e il Masnada a Brugherio il 6. E comunque abbiamo le nostre pagine. Cosa vuoi dire, David Flow? Abbiamo le nostre pagine Instagram e Facebook. Che siamo dei boomer totali e non le riusciamo a...
Ricordiamo ancora una volta invece la pagina per avere tutte le informazioni sull'iniziativa del Planetario.
L'Officina.eu. Grazie a voi anche di questi brani.
È super bello.
Un grazie a Zacca alla regia, e chiudiamo con questo Hot Mercurio.
Hot Mercurio! Come on, lick it!
Always. Time passes, we can hear it takes.